Prima domenica di Avvento, anno A, dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, i versetti 36-44.
Quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, ma solo il Padre. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo.
Dal profeta Isaia, capitolo 2, i versetti 1-5.
Messaggio che Isaia, figlio di Amos, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 13, i versetti 11-14.
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quanto diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo.
Invochiamo su di noi lo Spirito Santo, che con la sua sapienza e la sua forza ci istruisca e ci dia di camminare verso l'incontro con il Signore che viene. Amen. Amen. Domenica prima di Avvento, anno A, domenica della venuta del Figlio dell'uomo. Questa venuta già la prima comunità cristiana l'ha vissuta con una forte tensione. Pensate, avevano visto il ministero terreno di Gesù, molti. E poi attendevano l'avvento della fine, quello della fine dei tempi. la riteneva imminente e dunque bisognava radicarsi fermamente in quella santità irreprensibile, no? Quando uno attende è tutto teso, no? A mantenere quella santità che il Signore aveva manifestato con la sua vita e aveva invitato tutti a seguire. Ma i cristiani col tempo si accorgono che questa venuta non era così imminente. Gianluca scrive per cristiani che, come dire, si sono resi conto di questa, di un tempo che è più lungo. Già Paolo stesso, quindi se vogliamo, quindi non è una questione di sprovveduti o di non vicini, ma anche personaggi di grande valore come appunto Paolo, anche lui ha vissuto questa tensione di un'attesa, di una venuta imminente. Ora si prende coscienza che la venuta del Signore non è da collocarsi soltanto in un in futuro anche imprevedibile, quando sarà, anche perché poi più volte, no? In queste ultime domeniche abbiamo ricordato che quando Signore, è la domanda sbagliata, però il quando risuona nel nostro pensiero, nella nostra vita. La venuta del Signore dunque si prende coscienza che il Signore è già presente in mezzo a noi, nell'oggi. E ogni momento poi può essere quello, certamente, di quella venuta per giudicare in quell'istantanea della vita che è la morte, no? Che ci, in un certo senso, fotografa la nostra esistenza nelle scelte che noi abbiamo preso. L'atteggiamento, dunque, che ogni cristiano vive, a cui viene chiesto di vivere, è quello di una continua vigilanza, essere pronti a tutti, a tutto, rifiutando le cattive azioni che si commettono nelle tenebre, rimanere desti, ma non insonni, ma in una preghiera incessante, in un'attesa impegnata, non come può capitare, no, di passare una notte insonne dove noi siamo invece desiderosi di dormire, ma stiamo lì in attesa di qualcosa che... Anche l'Eucaristia ha lo scopo di annunciare la morte del Signore finché egli venga, no? Ricordiamo l'espressione di Paolo, prima lettera ai Corinzi, che noi usiamo nella liturgia eucaristica, nell'attesa della tua venuta. Così dunque la vigilanza, la preghiera, in un certo senso rendono più breve questo avvento del regno di Dio, perché in un certo senso già lo manifestano. Ci rialzano, ci fanno levare il capo, ci permettono di dare un nome all'attesa dell'umanità intera, fino a quando verrà, ripeto, quel giorno che in maniera definitiva saremo davanti al Figlio dell'uomo. Il tempo dunque che si snoda tra la venuta di Cristo e la sua manifestazione nella gloria è il tempo riservato alla conversione, quel kairos, in cui noi siamo chiamati a scegliere e a vivere, secondo quello che è il desiderio, la volontà del Signore. Avete Atti 3, Romani 11, secondo i testi sono diversi. Occorre rafforzare chi è nella fragilità, nell'incertezza. Un tempo dunque, il nostro, carico del tempo di Dio, quel tempo che ci è dato per vivere, ripeto, già da ora in quell'eternità a cui siamo chiamati. Non è un tempo inutile, o deve passare, o come diceva Edoardo, ha da passare, non questa nottata, questo tempo, no, non è un tempo di disperazione, è un tempo di gioia in cui già si vive quello che sarà poi definitivo in quell'incontro con il Signore Dio. Dunque la grazia, la conversione a Lui ci liberano dalle tenebre e ci introducono nella luce della salvezza, per usare le immagini di Isaia. Paolo parla di risveglio, dice: il tempo della notte è finito e non ci si comporta durante il giorno come se si dormisse ancora. E non è di chi ha avuto una notte lunga, come spesso può capitare, no? E uno sta un po' intontito la mattina perché ha dormito poco. Non è quello. Qui si tratta davvero di una vita cristiana decisa, non vacillante, non sempre lì sull'indecisione, sull'incertezza. La situazione che l'Evangelo ci descrive, quella insipiente e imprevidente, dove l'umanità è presa dal mangiare, dal bere, dal divertirsi, dal dormire, dal dedicare, dal soddisfare tutti i desideri della carne, no? Si ripete nelle nostre comunità e in ciascuno di noi e ci qualifica di fronte al Cristo che viene. Perché questi momenti, certo, fanno parte della nostra esistenza, ma è il modo in cui si vivono che è determinante. Perché prendere una decisione di fondo poi ci permetterà concretamente, nei diversi momenti della nostra esistenza, no, di fare le scelte giuste, buone. Prendere coscienza della nostra povertà per aspettare il Salvatore, prendere coscienza della responsabilità che Dio ci ha affidato e dunque risvegliandoci dal sonno e illuminandoci con la parola di Dio, aspettare vigilanti, abbiamo detto, la sua venuta definitiva quando si compiranno tutte le promesse che il Signore ci ha fatto. Avverrà l'incontro con Lui. Lui chiamiamo nella fede e senza averlo visto. Domenica scorsa ricordavamo che la caduta di Gerusalemme aveva sorpreso gli ebrei. È stato un evento tremendo, una catastrofe. E il Signore, nell'Evangelo di Luca, dice: voi ammirate queste pietre, ma ricordatevi, non ne rimarrà, no, una sull'altra, dice, cadrà, eppur questo non sarà la fine. Ma qui l'Evangelista Matteo usa l'immagine del ladro che sorprende il proprietario, il padrone di casa. Ma questo accadrà soltanto, dice, per coloro che, come ai tempi di Noè, sono negligenti. Ecco, la venuta del Signore verrà come l'irrompere di un ladro per coloro che sono occupati in altre cose. Non attendono il Signore. Se l'attendessero, non ne sarebbero sorpresi, perché quella vigilanza, no, permetterà loro di cogliere i segni del regno e accogliere Cristo come un amico e non come un ladro. I ritmi della nostra vita oggi sono ancora più convulsi, siamo presi in un ingranaggio di un sistema che pianifica ogni momento. Sul nostro telefonino ormai non si può staccare più dalla mano, perché lì c'è tutta la nostra esistenza, i nostri appuntamenti, i nostri incontri, quando dobbiamo chiamare qualcheduno, ormai c'è tutto. Anche gli aspetti più privati della nostra esistenza, li proteggiamo con le password, con le impronte digitali, con l'iride, no, per aprire, ma comunque lì noi abbiamo posto tutto noi stessi, siamo in un mondo computerizzato, classificato, assicurato, e questo ci impedisce di cogliere la novità sconvolgente dell'Evangelo, una novità che trascima, si usava una volta, ricordate quando l'Etna stava per aiutare, trascima, questo uscire fuori dagli argini. Beh, anche oggi con le piogge siamo nella stessa situazione, e siamo colti di sorpresa, meravigliati, e poi dopo ci rendiamo conto che forse se fossimo stati più vigilanti nel organizzare, nel non regimentare i fiumi in maniera così selvaggia, forse i fiumi hanno sempre esondato, insomma sono sempre andati fuori, però oggi noi ne subiamo ancora più questo impeto selvaggio, proprio perché pensiamo di averli invece imbrigliati. Il cristiano vede e attende la venuta di Cristo come un irrompere nella sua vita. Abbiamo detto già oggi, una vita a cui Cristo impone un radicale cambiamento che spezza e trasforma quella routine quotidiana che noi ci siamo creati, in assuefazione anche a condizionamento di quella cosiddetta del mondo, quella visione del mondo che noi, che su di noi cade, irrompe. Cristo non può essere programmato, e beh, questo credo che lo abbiamo compreso. Noi quando tentiamo di racchiuderlo, no? E ci accorgiamo che ne abbiamo limitato una piccola parte, lui è più di quello. Pietro, che pensa di perdonare 7 volte, il Signore dice 70 volte 7, che è ben più della semplice moltiplicazione, è un sempre a cui noi non siamo aperti. Cristo dunque non può essere programmato, deve essere atteso, e noi dobbiamo lasciare nella nostra vita lo spazio per la sua presenza. Monsignor Bello, Don Tonino, come era familiarmente chiamato, ricordava che il Signore non ama vivere in condominio nel nostro cuore, usava questa espressione. Il condominio ha in sé, all'inizio si è felici perché si ha la casa, no? Poi il condominio mostra tutte le sue difficoltà dello stare insieme. C'è uno sopra, c'è uno sotto, uno a fianco, no? Bisogna convivere con tutti i problemi, quello che spazza mentre io ho steso il bucato, da sopra, no? Quello che innaffia, o quell'altro che accende, no? il barbecue sul terrazzo, insomma, tutte le cose possibili che si possono fare e che intaccano le libertà o i desideri dell'altro. Dunque, lasciare uno spazio che non è un piccolo spazio, in realtà, dicevo, lasciare il cuore libero, sgombro, da qualsiasi altra convivenza. Il Signore dunque viene attraverso un annuncio che la vigilanza, ovvero un cuore sufficientemente dilatato o missionario, può accogliere, può vedere, può seguire. Il Signore poi non viene nel rumore, oggi occorre ribadire questo, ancor più. Noi abbiamo l'icona San Gregorio, no? Che parla proprio di questo ascolto nel silenzio. E del resto, se non c'è silenzio non si può ascoltare. Se due parlano, nessuno ascolta. Il silenzio è trovare libertà, staccarsi dalla frenesia e dallo stordimento. È un po' come quando noi usiamo il termine pace. Anche il Signore viene nella pace e per la pace, no? Ma oggi questa parola per noi è usata in maniera banale. La pace come equilibrio di paura. Si parla di pace in una società intessuta di violenze, di oppressione dell'uomo sull'uomo. La pace non è il fatto che io esco di casa e non trovo subito uno che mi bastona, no? Oggi non c'è bisogno di uscire, mi bastonano già stando dentro. Posso essere raggiunto in qualsiasi modo da una violenza che non è più fisica, quella c'è ancora, non è che sia venuta meno, anche quella, uscendo di casa corro ancora il rischio di trovare qualcheduno che mi bastoni. Ma c'è una violenza che si esercita ancora come oppressione sull'uomo. Anche la pace familiare, quella che potremmo definire forse la più vicina a noi, no? È facilmente dissolvibile. Con molta facilità si perde la pace familiare. Solo Cristo può riunire gli uomini dispersi dall'egoismo, fare di tutti un unico popolo pacifico in cammino verso il monte del suo tempio, come ci ricorda il profeta. L'ora di Dio giunge a noi perché ogni istante della nostra vita contiene l'eternità di Dio. Sono belle queste espressioni, ma dobbiamo comprenderle. Non bisogna basarsi unicamente sulla saggezza umana e neanche aspettarsi l'intervento massiccio da parte di Dio. Tutti desideriamo questa visione, questo Dio che viene galleggiando sospeso in aria, no? Che ci risolve tutti i problemi. Non è così. Sappiamo che al presente Dio dona la salvezza e ogni scelta che noi facciamo tra quello che chiamiamo luce e tenebre è un segno della venuta del Figlio dell'uomo. Entrare in questa comunione con il Signore, che si vede e si manifesta quando noi scegliamo la luce e non le tenebre. L'assemblea eucaristica, che è la Chiesa in stato di attesa e di vigilanza, impara a leggere nell'oggi della propria storia la venuta del Signore. L'Eucaristia è il momento di salvezza che celebra questa venuta del Signore per esprimerlo poi nella vita. Con la fede nel Signore essa è chiamata a vivere l'atteggiamento di speranza, di fiducia, attuare l'impegno di amore, al vedere Cristo nei fratelli Ma questa risposta è frutto della grazia che noi dobbiamo chiedere al Padre, da cui proviene ogni bene, e dobbiamo chiedere con insistenza, con preghiera insistente. Ecco, in questa prima domenica di Avvento, la preghiera della Chiesa esprime proprio questa speranza, questa fiducia di vedere la salvezza di Dio, con la certezza che chiunque spera nel Signore non rimane deluso. L'antifona d'ingresso con cui inizia la celebrazione eucaristica, tratta dal Salmo 24, a te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido, che io non resti confuso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti deluso. È chiaro che, lo ripeto sempre, la liturgia ci propone alcuni versetti, ma noi dobbiamo tenere presente l'intero Salmo. Purtroppo ci sono rimasti solo questi. Col tempo noi abbiamo, no, liturgicamente, se voi vi rifate un po' alla storia liturgica della celebrazione eucaristica, prima si pregava il salmo intero e più salmi in preparazione, no? Orante alla celebrazione. Oggi invece questo è venuto meno. Il Salmo 24 è un salmo importante. Con questa antifona, a te, Signore, elevo l'anima mia, con questi versetti si inaugura la celebrazione eucaristica dell'Avvento. Per questo motivo il Salmo 24 è chiamato tromba d'avvento, questo squillo che chiama ad un inizio che non termina alla fine della celebrazione, ma continua per tutto l'anno, in una preghiera, in una oblazione ininterrotta, continua. Noi non dobbiamo infatti vedere le cose, le celebrazioni come chiuse e messe da parte, questo è fatto, via, passiamo all'altro, no. C'è un continuo, c'è un crescendo. Abbiamo sempre detto che l'anno liturgico è, se volete, un enorme contenitore dove però ogni cosa è non individuale ma in comunicazione con l'altra. L'immagine è quella di una strada che è sorretta, no? Da queste colonne portanti che sono le domeniche, che ci permettono di camminare, ma non ne può venire meno una, altrimenti crolla tutto l'impalcatura. Il Salmo 24 è un salmo alfabetico, significa che ogni versetto del Salmo inizia con una lettera diversa che segue l'ordine dell'alfabeto ebraico. Le caratteristiche di questo salmo sono quello della supplica e della fiducia nel Signore. Ora, la suddivisione spesso segue una prassi di comodità, potremmo dire, per noi che leggiamo il salmo. L'afflato poetico non è che sta lì a centellinare e a individuare gli elementi e rispettarli tutti. Il salmista sa che Dio è più grande del suo peccato e da lui sa di ricevere quella istruzione salutare che lo porterà poi a ritrovare quel giusto cammino verso il regno di Dio. E dunque per questo l'orante che si sa amato, fa l'offerta della sua anima, elevo a te l'anima mia, che è la vita intera, non una parte. Tutto l'orante, tutta la sua persona è offerta al Dio dell'alleanza. Dio mio, infatti, esprime, è la formula di alleanza. figlio mio, popolo mio, Signore, io sono il Signore Dio tuo, tu sei il popolo mio, eccetera, no? Noi siamo figli tuoi, tuo popolo, sono formule che la scrittura ha in abbondanza per esprimere proprio questa alleanza, questa comunione, questo stare insieme di Dio e dell'uomo, dell'umanità intera. Nel Signore, il Signore dell'alleanza fedele, l'orante ha fiducia piena. Io sono certo di non essere confuso. L'alleanza è perenne e nulla può infrangerla, nessun nemico può spezzare questa alleanza. Né confusione né delusione dunque, per chi confida nel Signore, che è colui che viene per amore, nella gioia, per compiere quel disegno di salvezza che ha sempre manifestato. E l'orante non è il singolo, è tutto il popolo. Perché non si prega, no? Solo per se stessi. Si è uniti. Dunque, tenere presente tutto questo, l'io del salmista è l'anima di tutto il popolo santo del Signore che viene. Il canto all'Evangelo, tratto dal Salmo 84, altra supplica, mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Questo canto, preludio splendido alla pagina evangelica, parlando della venuta del Signore come venuta di misericordia e di salvezza. Il Signore viene ed opera, perché il Signore sempre desidera mostrare la sua misericordia, un termine abitualmente usato per definire il comportamento del Signore. L'Eleos, il misericordioso, è il titolo di colui che, come una madre, ricordate Eleos, il termine greco che poi fa riferimento a Rahavin, quelle viscere materne, no? Cioè quella profonda comunione di esistenza che c'è tra la madre e il figlio, così tra Dio e l'uomo. Quindi misericordia non come oggi noi spesso pensiamo, non qualcosa che ci pone in alto rispetto a un altro. Ho misericordia di te, come dire, io sto in alto, tu sei un poveraccio, no? E non infierisco, non è questo il senso. Io sono profondamente vicino a te, sono con te, nonostante, no? La tua fragilità, il tuo non corrispondere anche pienamente, che, diciamo, nel Signore, ma anche una madre spesso, no? Non ha il figlio che desidera. Questo senza nulla togliere alla libertà, ma spesso è duro il lavoro di educazione, per educare il figlio, no? A quel comportamento cristiano, non parlo soltanto di comportamento sociale, perché in quello sociale c'è solo quello, in quello cristiano c'è anche, e in forma anche piena, no? È responsabile ancor più, non per paura, ma perché davvero nel cuore c'è quel comportamento di accoglienza dell'altro, e non per paura della forza o della legge. Um, L'anno liturgico, dunque, che stiamo iniziando, lo ripetiamo, è uno dei grandi simboli che significano l'esistenza redenta. Un inizio che si svolge in modo puntuale e dovuto per terminare in un crescendo continuo verso la pienezza. Possiamo definirlo quasi un sacramentale, questo aiuto. Noi ancora abbiamo una visione parcellizzata della nostra vita liturgica. Sì, abbiamo l'Avvento, il Natale, la Pasqua, la cosa, ma per noi spesso c'è l'idea di una monotona ripetitività, perché non leghiamo tutto questo ad un percorso di crescita. Perché la celebrazione non sempre è vissuta con quella intensità che ci, in un certo senso, ci lascia quasi senza forze, spossati, no? Quando noi siamo pienamente impegnati in qualche cosa, con le energie psichiche e fisiche, quando quell'azione si compie, noi ne siamo quasi felici ma disfatti. Invece la ripetitività di tante nostre celebrazioni mostra che proprio questa spostatezza, no, di un qualcosa vissuto con intensità non c'è. La pienezza certamente è del disegno divino che si compie nella storia attraverso vie spesso misteriose, una storia che noi non possiamo prevedere, ma possiamo vivere, però non possiamo organizzarla secondo i nostri progetti, possiamo semplicemente viverla nella fedeltà al Signore. E questo ci porterà a risultati, e qui imprevisti, proprio perché la via del Signore è diversa da quella nostra, anche nelle migliori aspettative. La prima preghiera di Colletta chiede a Dio di suscitare in noi la volontà di andare incontro al Cristo che viene, e andargli incontro con una vita concretamente impegnata nel bene. O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché Egli ci chiama accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Dunque non un pio desiderio che non ci vede impegnati, anzi, una vita concretamente vissuta. Il giudizio sarà positivo perché saremo esaminati nella carità verso i fratelli. Avevo sete e mi avete dato da bere. Ero malato, mi avete visitato, carcerato, eccetera, no? Curato, carcerato, visitato, eccetera. Quindi c'è tutta una comunione. E la nostra assemblea eucaristica deve continuare anche in quell'impegno di lavoro quotidiano, testimoniando quell'avvento di Cristo e del suo regno, no? Che è annunciato nella parola, ma che si manifesta nell'esempio che noi diamo con la nostra vita, nella testimonianza che noi ne diamo con la nostra vita. Giustamente, cito ancora Don Tonino Bello quando diceva, no, non la messa è finita, no? La messa uscite, adesso inizia, in quel quotidiano che vi vede impegnati nei rapporti familiari, di amicizia, di lavoro, di società, eccetera. La missione evangelizzatrice è qualcosa di grande, ma sappiamo che si compie con lentezza e tra mille difficoltà. E occorre dunque il dono della grazia per mantenere la pazienza e la vigilanza. Ecco perché la Chiesa chiede al Padre, in nome di Cristo, che la partecipazione all'Eucaristia riveli a noi, pellegrini sulla terra, il senso cristiano della vita. Ho citato l'antifona dopo la comunione. Ora non so, mi pare che Don Vincenzo, il vostro parroco, abbia questa cura, no? Nel riprendere l'eucologia, spesso dimenticata dai canti assembleari. Antifona. Quindi c'è questo. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Non è semplicemente, no? Quella, noi dopo la comunione ci chiudiamo in noi stessi, ci insegnavano, no? Al catechismo, per carità, anche quello, no? Ma non è soltanto per noi. È per noi per poter vivere con gli altri. Gli Evangeli di questa domenica sono dunque presi, lo sappiamo, dalla parte finale del cosiddetto discorso escatologico di Gesù. Insistono sulla vigilanza, Marco raccomanda la perseveranza, Luca esorta alla speranza, dice si avvicina la vostra liberazione. Matteo insiste sulla sorpresa. I termini duri sono un'improvvisa sveglia e dunque benefica, perché se continuassimo a dormire andremmo a sbattere chissà dove. Invece ci scuote da quel torpore per guardare e vivere secondo il Signore. Ora, sempre le schematizzazioni sono di comodo, però visivamente è utile avere la divisione del discorso escatologico, nel nostro caso di Matteo, dove distinguiamo due parti, capitolo 24, i versetti 4-36, seconda parte, capitolo 24, i versetti 37 fino al 46 del capitolo 25. Noi siamo nella seconda parte. L'altra parte la leggeremo nella domenica di Cristo Re, in sostanza. Dunque, dolori messianici con i segni della fine, la vigilanza con le parabole relative, quella del maggiordomo, delle 10 vergini, dei talenti. Il discorso escatologico appartiene a quella zona della scrittura che noi chiamiamo letteratura apocalittica, un linguaggio particolare caratterizzato da descrizioni di scene straordinarie che sono esplicative di per sé, non necessariamente da ritenersi che si realizzeranno così. È uno sconvolgimento come poteva essere l'eclissi ai tempi di Gesù. Oggi l'eclissi non ci sconvolge più di tanto, siamo tutti lì con le lenti affumicate, no? In quella del sole, o pronti ad andare su chissà quale monte per poter vedere l'eclissi di luna, no? Quindi non siamo intimoriti, siamo desiderosi di vedere, alle volte rimaniamo anche un po' delusi, beh, tutto qui, no? Mentre in passato un'eclissi era uno sconvolgimento, il sole sorge ogni giorno, tramonta, se si oscura, che succede? A fianco all'Evangelo, il lezionario pone un testo di Isaia. Isaia, come i padri lo hanno definito, il primo degli evangelisti, colui che prepara, no? In un certo senso, l'avvento del Signore. Il profeta scrive sull'avvenire di Gerusalemme, tuttavia rimane sempre ben cosciente che la destinazione della salvezza futura è universale, non è soltanto per Israele. È un profeta di corte, Isaia, quindi condivide il governo del regno, tanto che va dal re e gli dice non allearti con l'Egitto contro gli Assiri, confida nel Signore. E non è semplicemente un augurio, ma è una fede profonda. Davvero, il Signore è un partner forte in un'alleanza, uno che difende da un pericolo reale. Non è le parole buone che si dicono. Davvero, dice, tu alleati con il Signore e nessun pericolo ti sconfiggerà. Ma il re non gli dà l'ascolto. E lì, ricordate la profezia dell'Alma, della Vergine, che partorirà un figlio, che al di là della situazione storica della moglie del re, lui si è appena sposato, no? Non sa ancora che la moglie attende un figlio, il profeta glielo annuncia. Non soltanto la lettura cristiana, ma anche quella ebraica vede in questo testo una profezia messianica e universale. Il nostro brano ha il primo versetto come una sorta di titolo, che poi verrà usato per l'insieme di tutti i poemi dei capitoli 2 fino al 5 di Isaia. Messaggio che Isaia, figlio di Amos, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. No? Dopo questo versetto, noi abbiamo una serie di annunci. Versetto 2: alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Con un balzo in quell'avvenire messianico, il profeta vede che il monte Sion, sul quale sorge il Tempio, sarà elevato al di sopra di qualsiasi altra realtà, divenendo punto di richiamo, punto di incontro con Dio. Gerusalemme è descritta sul punto più alto della terra, no? Diventando davvero, non falso, come lo era stata la Torre di Babele, vano tentativo di risalire a Dio. Sion invece è innalzata da Dio stesso, ed essendo opera sua, riuscirà a unire gli uomini a Dio. Ora, qui le parole del profeta non è direttamente al luogo geografico, no? C'è quella che noi chiamiamo la lettura teologica. La visione del profeta è per il resto santo di Israele, ovvero sia tutti coloro che credono al Signore. Il resto è di coloro che credono, tutta quell'umanità che crede in Dio, non soltanto Israele. C'è una convocazione: verranno molti popoli e diranno, venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Il monte di Israele non sarà più segno dell'isolamento, non è soltanto Israele, no? Che ha il Tempio di Gerusalemme, il monte Sion, ma questo, abbiamo detto, diventerà per opera di Dio punto di attrazione di tutti i popoli, tutte le nazioni saranno convocate, parteciperanno alla liturgia del Tempio. Noi sappiamo che al Tempio di Gerusalemme, no? Sì, c'era il cortile dei pagani, dove potevano entrare anche quelli che non erano di fede a Dio, no? Il Dio di Israele, non erano ebrei, ma dopo si dovevano fermare, pena la morte. Qui invece nel Tempio di Yahweh il profeta dice che tutti saranno istruiti delle vie del Signore, parteciperanno alla liturgia del Tempio, perché nel Tempio tutti possono aver parte ai doni della parola di Dio e della legge, conoscere i disegni di salvezza di Dio. E qui passiamo dal tempio materiale a quel tempio spirituale, no? Costruito, elevato sul fondamento della fede, in quel culto di spirito e verità di cui il Signore Gesù parlerà al pozzo, nel Sichem, presso con l'incontro con la Samaritana, capitolo 4 di Giovanni. Quindi, non più in quel litigio tra ebrei e samaritani su dove il Signore deve essere adorato, ma nel Tempio costruito in spirito e verità. Versetto 4, egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. La pace, quella pace che avevamo detto prima, non come equilibrio di forze o di paure. Noi abbiamo vissuto la cosiddetta pace atomica, no? Fondata sulla paura che uno potesse lanciare, allora si equilibravano, ma non era pace. Alla scuola di Dio gli uomini imparano a deporre ogni ostilità, a rinunciare ad ogni arma. La pace universale, quella annunciata dai profeti, aggiungiamo a Isaia, Osea 2, Zaccaria 9, è il frutto della conoscenza del Signore. Quando Isaia al capitolo 11 scriverà: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, col soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme. Insomma, c'è una pace, come quella dell'Eden. Una pace frutto della conoscenza del Signore, che placherà ogni oppressione come arbitro e giudice dei popoli, non punendo, non con la paura, ma con la pace e l'amore. Per questo alla fine, casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Un invito di sapore sapienziale, di quella esperienza, conoscenza di Dio, camminiamo alla luce, alla sua luce. Quella luce che è la vita in Dio. Accanto a questo testo anche il Salmo responsoriale. Andiamo con gioia incontro al Signore. Si ripropone il Salmo 121, un cantico di Sion. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi. Si riprende il Salmo responsoriale scorso. Ci sono tanti legami che noi dobbiamo cogliere nella liturgia. Vedete, non si è chiuso un anno. Riprendiamo lo stesso Salmo. C'è ancora qualcosa che ci unisce. Sì, è finito quel tempo, no? E noi stiamo andando avanti, ma ci portiamo le radici, le conoscenze, la linfa. Continua a scorrere in un corpo che cresce. Se volete poi potete negli appunti approfondire ancora il Salmo responsoriale. Esaminiamo la pericope evangelica. Abbiamo aggiunto il versetto 36 che non fa parte della lettura liturgica. Quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il figlio, ma solo il padre. Beh, ha sempre fatto problema questo versetto. È utile perché ci permette di costruire un ponte tra la prima parte del discorso, che vi ho detto, no? Costituisce il discorso escatologico di Matteo, ricordate, 24:4-36, per poi passare a 24:37 fino a 46 del capitolo 25. Che cosa si dice? Nessuno conosce il preciso istante della fine del mondo, che è stato comunque appena dichiarato. Giorno e ora è la data precisa. In un tempo in cui veramente oggi non ci meraviglia, giorno e ora, anzi, è pure poco, bisognerebbe aggiungere qualche altra cosa in più, no? La nostra classificazione conteggio del tempo è diventata sempre più precisa. Una volta il giorno già era tanto, l'ora all'incirca, no? Anche il giorno comunque. Spesso si andava primavera e inverno con le stagioni. Quindi qui, quando si dice nessuno conosce il giorno e l'ora, già sta entrando in uno specifico inusuale per quel tempo. Quindi un tempo preciso, ma che è un mistero, che è nelle mani di Dio. Nessuno, e non soltanto gli angeli, ma anche il Figlio è escluso dalla conoscenza. E siccome questo creava problemi, Sant'Agostino interpreta questo versetto come una ignoranza funzionale. Scrive Agostino: asserì di non conoscere quel giorno perché non rientrava nella sua qualità di maestro farla conoscere a noi. Come a dire, lo sapeva, ma non ce l'ha detto. Perché non spettava a lui. Luca omette questo detto, no? Qui dunque si sottolinea l'indeterminatezza, l'imprevedibilità. Si evita di fare pronostici. Il futuro non si può conoscere, per quanto ci piaccia, no? Noi possiamo semplicemente vigilare, perché se davvero il futuro si potesse conoscere, per esempio, noi conosciamo, o almeno pensiamo che la storia, la conoscenza della storia passata, no, ci possa far conoscere il futuro. Beh, ma a parte il fatto che la conoscenza della storia è sempre lacunosa, no? Ma non è affatto vero. Perché non è detto che le cose avvengano sempre allo stesso modo. Né la conoscenza è salutare, perché quanti errori si ripetono nella storia umana? Se noi guardiamo, c'è un ciclico ripetersi. È la storia del bambino a cui non basta dire che il fuoco brucia, deve toccarlo. E solo quando si scotta capisce che il fuoco brucia. Noi siamo come quel bambino. Dunque, impossibile fare pronostici, solo una vigile attesa. E infatti il testo evangelico della liturgia di questa prima domenica di Avvento si apre con quello che potremmo chiamare una teologia della storia. Il rimando a Genesi 6, in cui si racconta di Noè che in preparazione al diluvio lui costruisce un'arca, e di notevoli dimensioni, non sta facendo una barchetta, no, per la famiglia, per il weekend al mare, sta costruendo una cosa mastodontica, con il mare che è lontanissimo, e tutti a dire: ma che stai facendo? E lui ha detto perché la costruisce, ma nessuno gli ha creduto. Anzi, dice: nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Come il diluvio, anche la venuta del giorno del Signore non è nascosta. E così ci sono molti che costruiscono l'arca con una vita, no, di comunione con il Signore. Questa è la nostra arca oggi. È in quest'arca che entriamo noi e le persone a noi care. Il Signore dunque ci parla di un qualcosa che avverrà, come è avvenuto il diluvio. Sappiamo che il diluvio è forse una delle pochissime cose che unisce un po' tutte le culture della storia antica. In tutte si parla di un diluvio, con la difficoltà che noi abbiamo, certo, a interpretare eventi così lontani, ma a noi serve oggi questa unità che potremmo chiamare inclusione letteraria, no? Tra un inizio e una conclusione. La descrizione dei giorni del diluvio e dei nostri giorni è parallela. Allora, come oggi, nessuno si preoccupava della parola, ma soltanto di quelle che potremmo chiamare funzioni biologiche. Mangiare, bere, dormire, prendere moglie, prendere marito, no? Ora, queste funzioni non sono soltanto materiali, ma nel linguaggio semitico sono caratteristiche per esprimere una totalità. Come dire, ricordate quando il Salmo dice: Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo. Stare seduto, stare in piedi, cielo e terra, maschi e femmine, buoni e cattivi, cioè tu, esprimono tutto ciò che sta in mezzo. Tra i due estremi, no? Comprendono tutto quello che permette di passare da una parte all'altra. Dunque si indica una totalità, ovvero tutta la vita non aveva altri fini se non quella materialistica, puramente biologica, potremmo dire. Se non avessi timore di offendere gli animali, quasi animalesca, no? In fondo, l'animale quando ha mangiato, quando ha bevuto, quando può, si accoppia, no? La sua vita è piena. Ora, per l'uomo non ci si aspetta solo questo. Però, se ci guardiamo intorno, pur cambiando i termini, no? In quel mangiare, bere e accoppiarsi rientrano un po' tutte le cose che si fanno. Soltanto per una vita limitata alla storia terrena, senza prospettive future. Non c'è più neanche la preoccupazione, no? Di lasciare qualcosa ai figli, altrimenti non staremmo nelle condizioni di un clima, di un imbarbarimento, no? E una distruzione dell'ecosistema e tutto il resto. O di consumo, sperpero di energie, di nutrimento che c'è oggi. Punto di confronto tra le due situazioni, Noè e la venuta del figlio dell'uomo oggi, è l'imprevedibilità, appunto. Il diluvio, infatti, venne davvero improvvisamente e la gente se ne accorse soltanto quando ne fu travolta. Ma è anche vero che Matteo omette, ad esempio, il tema materiale che riguarda Lot e la moglie, che si trova invece in Luca 17, dove ritroviamo la citazione appunto di Noè. È chiaro, qui si tratta di sottolineature che gli scrittori fanno, sia Matteo, sia Luca, sia l'autore della Genesi. Dunque, vita non in riferimento a Dio, ma una vita senza senso, senza avvenire, senza scopo, senza Dio. Avvenire e scopo, infatti, provengono da Dio. Non è dell'uomo. Noè è segno. Abbiamo detto, mentre costruiva l'arca, tutti lo vedevano, ma non se ne sono curati. Ma dopo il diluvio, Noè è il prosecutore della vita umana. Il Signore concede sempre spazio alla conversione, alla penitenza. Gli uomini sono impreparati perché, come si dice allo studente, non hai studiato, no? Hai perso tempo, hai fatto altro. Quindi non è colpa dell'esaminatore se uno non ha studiato. Il Signore ha parlato, ma gli uomini non hanno creduto. Così dirà anche Pietro nella prima lettera, capitolo 3. È inutile mangiare e bere e fare tutto il resto senza avere nessun'altra avvertenza, ma occorre compiere le medesime operazioni in vista di quel disegno finale che il Signore ha annunciato agli uomini. Il valore sta nel fare tutto questo nella volontà di Dio, secondo il suo desiderio, secondo il suo progetto di salvezza. Ora, il richiamo al diluvio può sembrare minaccioso, no? Certamente ce l'ha, ma non possiamo non negare questo. Se non ti converti finirà come con il diluvio. È una minaccia, testualmente, no? Ma dobbiamo pensarlo piuttosto come un risalto ulteriore di prepararsi a un evento, in modo che questi risulti di salvezza e non di sciagura. Tu lo sai. La differenza è proprio in questo. La sciagura capita quando tu non te l'aspetti. Ma se tu te l'aspetti, non è più una sciagura, ma è una salvezza. Questo è il... Così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo, dice al versetto 39. Preavvertita è segno di salvezza. Nessuno può dire non sapevo. La parola del Signore, benefica, ci accompagna, è prima di noi e ci segue, quindi sempre. L'espressione figlio dell'uomo la conosciamo, Matteo la usa moltissimo, desunta da Daniele 7, è un titolo messianico, che l'autore preferisce all'altro figlio di Davide, definito più guerriero, più violento, Davide è legato alla spada, glielo dirà il Signore attraverso il profeta Natan. Tu non potrai costruirmi un tempio perché le tue mani sono macchiate di sangue. Lo farà Salomone, che non è a dispetto del padre, no? Pur essendo discendente di Davide, non è un guerriero, è un uomo saggio di cultura, non è presentato come il padre, no? Le sue alleanze sono frutto di matrimoni, non di battaglie o di punti di forza. Quindi figlio di Davide richiama la difesa armata, potremmo dire. Figlio dell'uomo invece esprime la forza della debolezza. È Dio che difende, non l'uomo con la spada. Più volte Davide sarà redarguito, no? Non è il Signore che lo aiuta a vincere in battaglia, non è solo la sua forza. Lui ne è consapevole quando affronta Golia. Dice: il Signore mi sosterrà, come mi sostiene quando libero dalla bocca dell'orso o del leone la pecora del mio gregge. Vado, l'affronto, il Signore guida la mia mano. Così la guiderà contro il perfido Golia, no? Filisteo. Poi dopo intanto perderà un po' questo, quando si conta, dice, vediamo quanto siamo numerosi, quanto siamo forti, che esercito abbiamo, che regno siamo. Ma ritorniamo al nostro testo, versetto 40. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via, l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via, l'altra lasciata. La vigilanza che varia la sorte, quella sorte che tocca ai singoli. Perdizione o salvezza? Noi abbiamo già un episodio, anzi più di uno, Esodo 11, la notte di Pasqua. L'angelo del Signore colpirà soltanto i figli primogeniti, dal faraone alla schiava, salterà soltanto quelli, no, dove è segnato col sangue dell'agnello. O Isaia 47, no? Un oracolo di minaccia contro Babilonia che opprime Israele contro la volontà del Signore. Questo forse è meno noto, Isaia 47, versetto 2. E il lamento su Babilonia. Scendi e siedi sulla polvere, vergine figlia di Babilonia. Siedi a terra senza trono, figlia dei Caldei, poiché non sarai più chiamata tenera e voluttuosa. Prendi la mola e macina la farina. Togliti il velo, solleva i lembi della veste, scopriti le gambe attraverso i fiumi. Si scopre la tua nudità, eccetera. Non sarai più chiamata signora dei regni. Perché Babilonia è andata oltre il comando del Signore e per questo viene punita. Dunque, uno verrà preso e portato via, l'altro lasciato. Il verbo paralambanetai ha connotazioni escatologiche. Il confronto fra i due uomini nel campo, le due donne alla macina che subiscono sorte diverse, no? Che è causata, o meglio, si manifesta al momento dell'avvenuto del figlio dell'uomo, fa intendere che, pur compiendo lo stesso lavoro, no? E perciò sembrano uguali, uno verrà preso, l'altro escluso. È la fede nel Signore che differenzia quello che fa. Tutti e due fanno lo stesso lavoro, eh? Sono nel campo, stanno macinando. Lui che dirà, stanno dormendo addirittura. Nulla che più del sonno, no? Ci uguaglia. Già nel lavoro uno può dire, beh, quello lo fa meglio dell'altro, no? Quando si dorme, quello. Eppure c'è questa separazione che avverrà alla venuta del Signore in un'attività che ci vede farla insieme. C'è qualcosa che ci differenzia, che è appunto quella vigilanza, quel fare nel suo nome. Versetto 42. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Vegliate. Un grido che suona come un allarme, ma è un grido di amore. Vegliate. La venuta del figlio dell'uomo necessita della massima vigilanza, tanto che nessuno conosce il momento. Vigilare, il verbo greco gregoreo, da cui anche Gregorio, il nome, no? Indica molto più che lo stare sveglio. È la fede viva e operante nella carità. Così si esprime San Paolo. E Cristo lo ha indicato con chiarezza. Vigilare col Signore significa pregare con Lui. Non avete saputo pregare neppure un'ora con me? Dirà agli apostoli nel Getsemani, ricordate? Matteo 26, no? O lo saranno le cinque vergini sagge a scapito di quelle stolte che sono state incapaci di conservare la lampada accesa, ovvero quelle buone opere, quella sapienza divina che le ha impegnate. Oppure vigilare con il digiuno, l'elemosina, la preghiera. La tradizione ebraica c'è questa bella immagine. La preghiera, la porta per entrare nel regno di Dio, no? Ha un architrave che è dato dalla preghiera, che poggia sui due stipiti, che sono il digiuno e l'elemosina. Paolo ne parlerà nella prima lettera ai Tessalonicesi, quando al capitolo 5 egli scrive, dunque prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 6, non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. E poco prima ha parlato, no? Di impegnarsi in tutto ciò che costituisce la vita di ogni uomo. E ne parlerà ancora quando nel libro degli Atti, al capitolo 20, versetti 7 e seguenti. Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo, che doveva partire il giorno dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove eravamo riuniti. Ora un ragazzo di nome Eutico, seduto alla finestra, mentre Paolo continuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno profondo. Sopraffatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: «Non vi turbate, è vivo». Poi risalì, spezzò il pane, mangiò e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati. Si è addormentato ed è caduto ed è morto. Quindi vigilate, chi vigila rimane vivo. Il nostro brano termina qui, segue l'invito alla vigilanza con questa immagine del ladro, la cui azione è decisamente, come dire, avvantaggiata dalla segretezza e dalla imprevedibilità. Il paragone con l'evento improvviso di un ladro che entra di soppiatto lo ritroviamo ancora in Paolo, in Prima Tessalonicesi, nel già citato capitolo 5, ne parla Pietro nella seconda lettera, capitolo 3, e nell'Apocalisse due volte, capitolo 3 e capitolo 16. Ma l'arrivo del ladro è comunque previsto. Se uno ha ricchezze, beh, se uno ha i galli nel pollaio, si aspetta che prima o poi, no, la faina venga. Quindi lo sa, per questo si prepara, si protegge, no? Cerca di difendersi. È soltanto questione di ora sapere. Ora, se il padrone sapesse l'ora, certamente prenderebbe tutte le precauzioni. Il confronto con lo stesso episodio raccontato in Luca 12 indica che Matteo ha aggiunto quel veglierebbe, no? Aumentando il senso della vigilanza. Dice, già vigila, sapendo che i ladri stanno lì, no? Ma se sa l'ora, ancor più si preparerebbe a questo incontro. E qui, usando il cosiddetto argomentazione a fortiori, dal minore al maggiore, no? Se voi fate tutto questo per un ladro di polli, no? O per un ladro, ancor più dovreste farlo per il Signore, che è qualcosa di più importante, no? Se voi vigilate che non vi rubino qualcosa che poi dovete lasciare comunque, perché nulla potete portare con voi, ancor più dovete impegnarvi per qualcosa che invece potete portare con voi, che è il regno di Dio. Tanto più, no? Il Signore che viene per fare il nostro bene deve essere accolto. Verrà all'improvviso, ma quell'improvviso, no? È, ripeto, per chi non lo attende. Per chi lo attende non è improvviso, perché viene. Pur nel paradosso, dunque, dell'immaginare il Signore come un ladro, un'immagine poco amata dal cosiddetto buon senso cristiano, no? Che noi siamo sempre, cioè, si può usare quest'immagine, è un po' come il Caravaggio che rappresenta la madre di Dio con il figlio sulla porta di casa, no? Un quadro che ha destato grande scandalo all'epoca, perché rappresentava un personaggio assai noto, no? Femminile, per diciamo, si può mettere insieme sacro e profano, no? E allora è un'immagine poco amata, ma comunque familiare. Ripeto, Paolo, Pietro, Giovanni, Matteo e Luca è in un altro contesto. Matteo è il solo che lo ripropone in questo discorso escatologico. L'invito è comunque: voi tenetevi pronti, perché l'ora è misteriosa, no? Ma ogni momento è buono per la venuta del Signore che avverrà. Chi obbedisce alla parola è preparato da Dio stesso a questo incontro. L'antifona alla comunione, tratta ancora dal Salmo 84, che qui viene a formare, potremmo dire, una sorta di inclusione tra la parola proclamata e quel corpo e sangue offerti oggi a noi. Vi ricordo che il Salmo 84 era il canto all'Evangelo, Quindi all'interno di questa prima domenica di Avvento, tra il canto all'Evangelo e l'antifona alla comunione, anche questo alla bontà di chi presiede l'Eucaristia, il Signore elargirà il suo bene e la nostra terra produrrà il suo frutto. Oggi qui si realizza in quel corpo e sangue che noi ascoltiamo e mangiamo, creando una comunione intensa per opera dello Spirito Santo, con il Signore e con i fratelli, in un amore totale del corpo di Cristo che è la Chiesa, la sposa, la Chiesa visibile, fra i fratelli e con il capo che è Cristo. Così questo salmo ci fa cantare che il Signore oggi è colui che viene, che verrà, che resta, che è sempre con i suoi. Oggi dona il bene che è significato da quella partecipazione a quella triplice comunione dell'unica mensa, della parola, dei misteri e della Chiesa. Chiudo con la seconda preghiera di colletta che ci fa pregare così. O Dio Padre misericordioso, che per riunire i popoli nel tuo regno hai inviato il tuo Figlio unigenito, Maestro di verità e fonte di riconciliazione, risveglia in noi uno spirito vigilante, perché camminiamo sulle tue vie di libertà e di amore, fino a contemplarti nell'eterna gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.